Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Super tecnologico, Massimo Picozzi si è portato anche il pad.
Sai perché c'è quello? Perché puoi ingrandire i caratteri.
No, cioè, la spiegazione è ancora più semplice.
Cos'hai, un prompter?
Che marca è questo qua?
Un iPad. No, il vero problema è un altro, che ieri ho finito la carta per la stampante.
E quindi
non potevo stamparmi.
Guarda che te l'ho spostato, poverino.
Dove mi hai mandato?
Infatti, no, rimetti l'orizzontale e vieni fuori. Vabbè.
Allora, oggi andiamo indietro nel tempo di qualche migliaio di anni, direi.
Siamo dal 1300 ai 1100 prima di Cristo.
Ah, prima di Cristo, infatti dicevo almeno 1000 anni prima.
Stiamo parlando di oltre 3000 anni e devo dire che purtroppo resterà un po'...
di pure.
Sul gozzo.
Letteralmente, vedo.
La vacanza sul Nilo. Nel senso che...
Perché non sei riuscito?
Non sono riuscito.
La crociera sul Nilo
era uno dei must di mio figlio secondogenito, che oramai è arrivato a 30 anni, e quando era il momento buono per organizzare la vacanza, andare a Luxor, vedere le tombe, le piramidi, eccetera, eccetera.
Sì. Le piramidi non sono a Luxor, però vabbè.
Sì, sono
al Cairo.
Diciamo che la situazione è diventata meno...
Sai, ragazzi, la sfingiona, anch'io la vorrei vedere.
È una dei viaggi più belli che ho mai fatto. La crociera sul Nilo è fantastica, perché sei in un albergo che si muove lentamente sul Nilo, nella camera di marmo, hai capito? Bellissimo, servito e riverito, e tutte le mattine, come qualsiasi crociera, ti svegli e vai a visitare una cosa diversa. È bellissimo.
E quindi diciamo un pochino che, peraltro, l'immaginario egiziano è nella mente di tutti, un po' per i documentari innumerevoli che vengono costantemente con sfondi paranormali, per cui si ipotizza che le piramidi siano state costruite da alieni che sono scesi, venuti, certo, sulla Terra, eccetera eccetera. Questa
ci
cosa...
sono anche le tracce degli alieni.
Ci sono tracce degli alieni.
Tra l'altro, scusa, diciamo subito una cosa importante, che devo dire, mi ha detto Tony, non me la ricordavo io da scuola, che in realtà gli antichi abitanti dell'Egitto
non erano quelli che lo abitano oggi,
era una popolazione diversa.
Erano i nubiani, invece questi sono di origine araba.
Gli abitanti originari in gran parte erano di
parte,
erano,
sì, quelli di cui stiamo parlando erano neri, no, vabbè. Nel senso che sia Ramsete II, che è stato il più grande faraone dell'Alto Egitto, che Ramsete III, di cui parliamo oggi, erano di incarnato nordafricano, di area mediterranea. Oltretutto Ramsete II pare fosse rosso di capelli
addirittura,
per cui...
Ma tra l'altro, se fai la crociera sul Nilo, vedi loro che passano sulle sponde del Nilo, ti accorgi che sono egiziani, perché sono di profilo, perché quando cammina...
È vero che erano sempre raffigurati.
Forza, non c'era ancora mica camminare di fianco.
Era anche un problema della
non
pittura,
avevano
la prospettiva.
Non avevano
inventato questa panzana.
Sì. Che poi non è vero, ce n'è qualcuno che rispetta la prospettiva.
Perché chi l'ha inventò la prospettiva? Non me lo ricordo.
C'è
stato uno proprio che ha cominciato a farle con la prospettiva.
Era Giotto?
Non lo so.
Periodo quello lì.
Neanche Leonardo lo studiava, ma non era
Giotto,
quello.
Bramante, però era più un architetto in realtà.
Quindi abbiamo questo immaginario fatto di crociere sul Nilo, film, cine, panettoni, vacanze sul Nilo.
Beh, quelli li eviterei.
Visto poi anche le cose della, della palpata.
Totò Sceicco e Totò e Cleopatra, non lo so io.
E poi abbiamo anche però l'immaginario dei film. La mummia è un classico.
La mummia è bellissimo.
Ogni 10-20 anni viene rimandato un
remake.
Ma
c'è anche la Mummia 2,
Mummia 1, Mummia 2, Mummia 3.
C'è anche quello con Tom Cruise, Mummia 3, Mummia 4.
Per cui diciamo che a me, francamente, se lo scopo è quello di essere un oggetto, una cosa orrorifica, mi funziona poco.
Cioè?
Non mi funziona come i fantasmi piuttosto che altre apparizioni.
Vabbè, ma questo è per la tua sensibilità, magari invece per
altri.
Scusa,
Belfagor?
Sì, Belfagor mi ha intercettato che avevo pochi anni di vita.
9 anni.
Era anche la suggestione della musica, assolutamente.
Scusa, noi abbiamo l'utente medio. Mm-hmm. Stoppelli, le mummie fanno paura? Se non fa paura a lei, buona camicia a tutti.
E dipende dal film.
Ma tu sei mai stata qui al al Castello Sforzesco, al Museo Egizio?
No, sono stata a quello di Torino, bellissimo. Devo dire che quelle non mi hanno fatto impressione, però ad esempio tipo quelle dei cappuccini mi terrorizzano, quelle delle cripte dei cappuccini, che non sono proprio mummie.
Cos'è, un bar? La cripta dei
cappuccini? No, quella che c'è a Palermo, io lì me ne sono uscita, sono fuggita e...
Beh, ma lì è diverso, eh?
Esatto.
Ossari, come anche quello, ecco. Ce n'è uno
sì, a Pisa, anzi, erano proprio posti dove venivano... Ciao. Depositati...
Sono ossario.
Daniele.
No, erano proprio scan... Non ricordo come si chiama, vabbè.
Comunque un'altra delle grandi storie legata al discorso mummie antico Egitto è ovviamente la scoperta della tomba di Tutankhamon. In fin dei conti, l'oggetto che più rappresenta l'antico Egitto è la maschera funeraria di Tutankhamon. E anche lì naturalmente si è creato tutto un discorso rispetto alla maledizione della tomba di Tutankhamon. Oggi vedevo un po' tutti i partecipanti all'esplorazione per cui fu scoperta questa su mandato di un mecenate inglese che era Lord Carnarvon, ma lo scopritore poi c'era proprio un elenco di tutti quelli che avevano partecipato, dai fotografi agli egittologi. Il risultato è semplice, non ce n'è morto uno tranne il mecenate che finanziò i lavori, che era Lord Carnarvon, per una spiegazione abbastanza semplice. Aveva avuto la scoperta della tomba di Tutankhamon è del 1921. Lui ha avuto un incidente, che è Lord Carnarvon, nel, mi pare, 1901, un incidente che lo aveva molto minato nel corpo, e una volta arrivato in Egitto, su richiesta appunto dello scopritore della tomba, fu punto da un insetto e si grattò, graffiò, poi si fece la barba, tagliò la parte dove era stato punto nel punto dall'insetto, e nel giro di pochi giorni
morì.
Pum! Secco. La polmonite. Però è stato l'unico. Tutti gli altri in realtà sono felicemente campati fino a lungo. C'è un'altra vicenda per cui italiana, di cui abbiamo già parlato, legata alla maledizione di Tutankhamon, ed è la morte della contessa Vacca Augusta.
Perché la contessa... è dello stesso periodo.
Direi di
no,
quasi no, ovviamente.
L'abbiamo raccontata con la
storia.
L'abbiamo raccontata di una donna molto bella, con qualche problemino, che
molto
ogni
ricca.
Tanto molto ricca, che ogni tanto decideva di, quando si sentiva sola, di nascondersi in qualche antro della villa, di Villa Altachiara a Portofino, Villa Altachiara, proprietà di Lord Carnarvon.
Allora,
l'allegamento è quello lì.
Un po' di puntini sulle i. Catacombe di Palermo, hai visto?
No, ho visto gli scolatoi.
Molti lo scrivono. Invece la prospettiva, Brunelleschi?
Allora, la prospettiva, in teoria, Brunelleschi, lo si è pensato per molti, però in realtà adesso gli studiosi concordano sul fatto che è stato un processo durato almeno un paio di secoli, quindi non ha una firma precisa.
Comunque la risposta è sbagliata, perché la prospettiva nacque da un'idea
di
Stefano Corsi.
Lo sanno tutti. Ci allora, fermiamo qui. No, mandiamo...
Prima parte della scheda.
Prima parte della scheda.
E poi c'è un disco che, attenzione, ironica, si riferisce all'argomento, vediamo se indovinate. Cioè, quindi la scheda è, immagino, molto emozionante. Il disco, non dico che la butta in vacca, però è un grande successo degli anni '80. Quindi
certo.
Alzate il volume.
Quella di Ramsete III è una storia incredibile. Così come incredibili sono il modo in cui ha concluso la sua vita terrena e la storia dei documenti che ci hanno consentito di scoprirlo. Ultimo faraone del nuovo regno a governare l'intero Egitto, Ramsete III sale al potere nel marzo del 1186 a.C. e ci rimane per più di 30 anni. Un lungo periodo caratterizzato da invasioni straniere e una crisi economica senza precedenti. È sul trono da soli 8 anni quando i confini del regno vengono varcati dalle armate dei popoli del mare, una sorta di confederazione di predoni provenienti dall'Europa meridionale, soprattutto dall'Egeo. Ramsete reagisce, sconfiggendoli in due grandi battaglie, una terrestre e una navale. Nella prima i fanti e i carri del faraone fermano gli avversari nella loro avanzata nel Sinai. Ma ancor più memorabile è la battaglia del Delta del Nilo. Considerato il fatto che gli egizi non sono propriamente famosi come uomini di mare, Ramsete dispone i suoi arcieri sulle coste in modo da poter bersagliare il nemico ogni volta che si avvicina alle rive dei canali. Decimati gli uomini del popolo del mare, ecco intervenire le navi egizie che vanno all'abbordaggio e nel corpo a corpo fanno strage dei nemici. Una grande vittoria, celebrata da un'iscrizione ancora oggi visibile nel grande tempio di Ramsete III a Medina Tabù, nei pressi dell'antica Tebe, e che recita: quanto a coloro che hanno raggiunto il mio confine, il loro seme non è più. Quelli che hanno avanzato insieme sul mare, la barriera di fiamme era davanti ad essi alle foci del fiume e una staccionata di lance li circondò sulla riva. Li prostrò sulla spiaggia. Li abbatté.
Che fine hanno fatto le Beagles, le Bengals?
L'ottima Susanna Hoffs, che a un certo punto si era fidanzata con Prince anche. Prince, tra le varie fidanzate, annoverava anche la cantante.
Una delle tre poi si sarebbe fatta chiamare Bambola Ramona.
Non è vero.
Ma all'inizio era una delle
Diciamo un po' di cose false. Sì. Erano le stesse delle Bananarama.
Delle Bananarama, certo.
Non è vero. Loro che hanno portato i cani, Beagles.
Due di loro, ma erano tre in tutto. Due di loro, le
erano
Chris
tre,
e Chris.
Erano tre le Bengals, o quattro. Sai che forse erano quattro.
Quattro? Ah, me
sì,
ne ricordo
credo
tre.
Quattro. Perché allora pensano ai Bananarama.
Allora una non l'ho avuta, vi dico la verità. Tre, vedi?
Tre o quattro? Tre.
Susanna Hoffs, Vicky Peterson, Debbie Peterson.
Ah, sono tre.
Sono degli ex componenti.
Io ricordo nella mia villa in Sardegna con queste tre ragazzotte.
Lei seduta sulle due ginocchia, una foto presa da lontano, mi ricordo.
No, non mi fotografo con nessuno, vabbè.
Va bene, comunque torniamo. Qualcuno dice, sì, potrete mettere Power Slave, credo Power Slave degli Iron Maiden, una canzone invece realmente scritta per i faraoni. Abbiamo scelto la via più pop. E
quanto ti manca l'Egitto?
Perdonateci.
Assolutamente sì. Devo dire che comunque...
Ti porto io, dai.
Questa bellissima canzone a me comunque evoca... Massimo Boldi non è
a molti
ancora, ma dai,
ma è film gradevole, per carità.
Comunque ti porto io in Egitto, poi a casa una bottiglia di prosecco. Vai,
certamente. Stiamo parlando comunque di faraoni dell'alto regno, che siano Tutankhamon con la sua presunta maledizione, o siano Ramsete II, che è stato probabilmente il più grande faraone d'Egitto, vissuto un centinaio di anni prima di Ramsete III, che non era il figlio di Ramsete II,
certo,
mentre Ramsete IV è stato il figlio di Ramsete III, per una strana successione. Tenete conto che Ramsete II è stato un po' paragonato, il suo regno, a quello della regina Vittoria, perché è durato un sacco, nel senso che Ramsete II pare sia campato, abbia regnato, scusate, per più di 70 anni.
Non si campava tantissimo all'epoca, no, ma ha fatto campare 70 anni. Vabbè,
lui oltretutto aveva caratteristiche evidentemente straordinarie rispetto anche già ai faraoni, era naturalmente adorato all'epoca come unico re totale, c'era cioè una monarchia a sfondo religioso.
Era il figlio di Dio.
Adesso non ricordo di quale dio, di Ra,
era anche lui un dio, era questo.
Un dio, e ha campato tantissimo, e oltretutto poi c'è stato anche modo di recuperare la sua mummia, perché dovete sapere che già ben qualche secolo prima di Cristo, dell'avvento di Cristo, erano in azione i tombaroli, i predatori.
Addirittura?
Sì. Non molto tempo dopo che c'erano state le sepolture, i predatori avevano già trovato il modo per penetrare nelle tombe. Naturalmente non gliene importava nulla dei reperti artistici, ma naturalmente degli ori.
Cercava l'oro.
Per cui quello che riguarda ad esempio Ramsete II e Ramsete III è che i sacerdoti, per osteggiare, per contenere le incursioni dei predatori e degli scavatori di tombe, spostarono nottetempo moltissimi sarcofagi in una nuova camera dove riposarono.
Sarcofagi.
Non lo so.
Coprofagi.
Sì, la radice,
che
la radice è la stessa.
Che mangiano le piramidi.
La radice è la stessa.
Per cui diciamo che per molti secoli, fino al fine dell'Ottocento, un buon numero di scribi, principi, principesse, architetti, re, mogli di re,
sì,
finirono tutti in una grandissima tomba, tra questi Ramsete II e Ramsete III, tutti ammonti.
Stai parlando dell'Ottocento avanti Cristo?
Del 1880, quando furono riscoperti. Naturalmente molti dei corredi, tranne quello di Tutankhamon, andarono perduti, ma i sarcofagi ancora. Nei sarcofagi di un faraone hanno trovato i resti di un altro.
Vabbè, certo. Vabbè. Comunque, ho visto Una notte al museo, quindi sono Va bene, fermiamoci qui, torniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
Nel frattempo venga l'addetto con lo svitol, perché la sedia di Picozzi fa rumore.
È la sedia, non sono le gambe.
Secondo me sono le giunture.
Vediamo. Adesso,
quindi o viene l'ortopedico
o viene
lo sproviero. Adesso vediamo, a tra poco.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Si può dire sia sarcofagi sia sarcofaghi, lo diciamo perché avevo sollevato il dubbio, però insomma entrambe le diciture
tanto
giusto sono tollerate, sono
tanto
accettate.
Gli antichi egizi non si arrabbiano
più. Allora la grammatica sarebbe sarcofagi, però poi è diventato più comune sarcofaghi per gli oggetti inanimati e sono tollerate entrambe.
Va bene.
E che volevo dire? Che sono ormai le 11:30, siamo alla seconda parte del nostro esaminato. Stiamo parlando
del discorso di Ramsete II, che è ben più importante.
Ramsete che giocava tutto il giorno a 3-7.
Della dinastia dei Ramessidi, alto regno, periodo di massimo fulgore. Ramsete è ricordato per un paio di cose. Primo, per aver vinto la famosissima battaglia di Kadesh contro gli Ittiti. E riuscì a vincere questa battaglia soprattutto grazie all'introduzione di una famosa arma da guerra che era
la biga,
lo specchio ustorio.
No.
La gondola,
il carro egiziano,
che
era una carro allegorico.
Sì. No, erano dei piccoli carri con
la biga, avevo detto.
La biga, un po' più piccola.
Quella romana.
Tenete conto che durante le battaglie, cioè la battaglia più importante, gli egiziani misero in campo qualcosa come tra 5.000 e gli 8.000 carri, quindi andavano velocissimi. E naturalmente, oltre a questo, Ramsete II è famosissimo per essere stato il sovrano, il faraone che si è beccato le 10 piaghe d'Egitto.
Che tra l'altro, ho visto nel documentario, che potrebbero essere assolutamente vere. Cioè non è roba da Bibbia della serie qualcuno l'ha ingrandito, ma tutti i fenomeni delle 10 piaghe d'Egitto potrebbero essersi verificati.
Sì, magari non in forma così come viene descritta, ma in forma allegorica, ad esempio
l'assalto delle cavallette.
Le cavallette sì, perché abbiamo parlato, vi ricorderete, del processo fatto agli animali nel Medioevo, e lì quando arrivava l'invasione delle locuste c'erano proprio una siccità, i campi venivano azzerati, per cui si arrivava a chiamare a giudizio le cavallette davanti a un tribunale ecclesiastico, pena alla scomunica, e alla fine venivano condannate le cavallette. Però lì, se vi ricordate, con una furbata incredibile, cioè quella di fare quattro conti sul ciclo di vita delle cavallette, per cui si stabiliva che prima c'erano dei rituali di preghiera eccetera eccetera, e quando si dava il colpo finale alle cavallette, cioè una pubblica processione con aspersione di acqua santa, era terminato il ciclo vitale delle cavallette.
Certo.
Per cui davanti all'acqua santa morivano tutti. Peccato che trascorsi di 3 mesi morivano tutti.
Ormai si ferma.
Ormai si blocca così.
Mi sembra di cigolare sferagliando come i fantasmi.
Beh, quello che si è beccato la storia della diaspora degli ebrei, che erano gli schiavi, all'epoca era un popolo che era schiavo degli egizi. Quindi dopo le piaghe lui lasciò andare gli ebrei, poi
il mar morto che si separa ebraico davanti al, e quello lo vedo già un pochino più difficile come fenomeno,
ma infatti
naturale,
anche quello so, perché il mar morto, in effetti, dove loro ne parlano, non è possibile che il popolo ebraico abbia passato il mar morto, perché è molto più a sud, per andare poi nella loro sede dall'altra parte, tra i due fiumi, tra il Tigre e l'Eufrate,
la Mesopotamia.
Ma chiamarono Mar Morto perché deriva quel termine lì in antico egizio, voleva dire mar di giunchi, cioè che sono una specie di canne che si trova sul delta del Nilo. Allora il delta del Nilo era molto più spostato verso l'est, e quindi loro attraversarono il mar di giunchi, non il mar rosso,
che però nella lingua locale
pian piano noi facemmo diventare il mar rosso.
Certo.
Tutto lì il mare di giunchi, praticamente il delta del Nilo scendeva e tu potevi attraversarlo. Certo. Tutto lì,
cioè tipo bassa marea.
Sì, praticamente.
Però non, bassa
non so se mi sono spiegato.
Assolutamente sì. Facciamo un salto, perché Ramsete II è morto nel suo letto. Devo dire che ci sono le radiografie su internet, trovate anche sia le foto della mummia, foto prese alla fine
Come le radiografie?
Sì, perché allora si faceva presto, no, l'ASL ti dava subito le radiografie.
Il primo ritratto della mummia sbendata di Ramsete e arriva nel 1880, mi pare, lì già comunque le prime aste si facevano, poi ci sono ovviamente delle risonanze magnetiche, delle tacche più recenti, soprattutto delle tacche. Comunque sia Ramsete II che povero Ramsete II aveva, al di là di un naso aquilino, ma soffriva di una gravissima forma di artrosi cervicale, con anche una compressione delle arterie cervicali.
Che peraltro gli rimase anche da mummia, cioè continuava a sentire questo
dolore in eterno.
Non ricordo se ha campato 80 anni, ma poco meno, per cui era
senza gli analgesici.
Aveva un mal di denti, cioè gli hanno trovato...
Qualcuno è anche morto, per non ricordo chi, delle di ascesi dentari.
Certo. E comunque, invece, passando al nostro Ramsete III, che ha fatto una gran brutta fine, perché di quello stiamo parlando, oggi parleremo della famosa congiura dell'Harem, perché ci sono due papiri che sono rimasti a noi al Museo Egizio di Torino, proprio il papiro della congiura dell'Harem, in cui si racconta come Ramsete III fu ucciso, e un altro papiro sempre su Ramsete III, voluto dal figlio per celebrarne le gesta. Come abbiamo sentito nella prima parte della scheda, adesso andiamo sulla seconda, però il regno è stato un po' travagliato, nel senso che ha dovuto difendersi dai popoli del mare, che erano i popoli di confine, e dalle invasioni anche libiche. Riportò il nostro Ramsete III un paio di vittorie incredibili, una via terra con i famosi carri, che avevano così completamente sconvolto la tattica del nemico, e una per mare, dove praticamente dove gli emici cercavano di approdare nel delta del Nilo, lui sulle due lati di ogni canale di questa, certo, di questa foce aveva piazzato degli arcieri, per cui appena cercavano di mettere giù un piede,
figurati,
infatti,
ho sbagliato, ho detto
evidentemente il Mar Rosso,
un lapsus, Mar Rosso,
era
non Mar Morto,
ti riferissi a quello, chiaro,
e rosso tradotto diventava giunchi.
Certo, perché il Mar Morto invece, come tutti sanno, è
dall'altra parte,
da un'altra parte, cioè non lo sappiamo, che adesso c'è la scheda,
ci importa, andiamo con la scheda.
Con il passare degli anni, il costo delle campagne militari volute dal faraone finisce per svuotare le casse dello Stato, il che non solo impedisce di riportare l'Egitto agli antichi fasti, ma ne indebolisce l'influenza fino ad allora esercitata in Asia. Una situazione gravissima, testimoniata nel 1157 da quello che può essere definito il primo caso di sciopero della storia. A incrociare le braccia sono i costruttori delle tombe della famiglia reale, dopo che viene loro comunicato che le razioni di cibo destinate agli artisti, artigiani e operai del villaggio di Deir el-Medina saranno consegnate in ritardo. Potremmo dire che non potrebbe andare peggio se non ci si mettesse di mezzo anche l'eruzione di un vulcano. Il suo nome è Hekla. Si trova in Islanda e nel Medioevo viene chiamato la Porta dell'Inferno. Nell'ultimo millennio ha dato origine ad almeno una ventina di eruzioni, nulla tuttavia di paragonabile a quanto accadde nel 1120 a.C. Centinaia di chilometri cubi di cenere e lapilli finiscono per oscurare il cielo, mandando in crisi i raccolti per almeno 20 anni e portando così a un'impennata nei prezzi del grano. All'evento sismico succede un drammatico abbassamento delle temperature, seguito da un ulteriore problema di carestia. Nulla di tutto questo compare nei documenti ufficiali. Per la precisa volontà di Ramsete di tramandare ai posteri la grandezza dell'erede di Ramsete il Grande, non le sue difficoltà a governare.
Ci segnalano che Ramsete II addirittura morì a 96 anni, l'abbiamo detto?
Sì,
detto
che ha
96!
Che ha regnato 80 anni.
È campato 70 anni, cioè ha retto il governo per 70 anni, un po' come la regina Vittoria.
Il governo! Quindi...
Vabbè, la monarchia assoluta di origini divine.
Dici Vittoria, ma ha regnato di più Vittoria o Elisabetta, che c'è ancora in carica?
Credo Elisabetta.
Elisabetta, vero?
Sì, Elisabetta l'ha superata.
Credo Elisabetta, sì.
È questione di pochi mesi, probabilmente.
Sì, questione di qualche... Non di tantissimo.
Comunque, naturalmente, un'altra delle cose che a me è sempre colpito dei faraoni è questo loro riscrivere la storia. Quando subentravano a un predecessore che aveva fatto cose poco simpatiche, loro chiamavano gli scalpellini reali, che tiravano giù tutte le iscrizioni sacre e le sostituivano belle brutte e via, per cui tutto quello che era successo al faraone precedente in realtà non restava.
Purtroppo è stata un'abitudine, ma anche gli stessi cristiani che arrivarono in Egitto distrussero tutte le facce nei bassorilievi degli egizi, quindi chiunque arrivava dopo...
Diciamo che c'erano poi, cioè, sempre invasa questa idea di modificare o gli. A un certo punto poi c'è stata la concentrazione sulle parti intime, per cui per alcune civiltà venivano martellate via, per altre più tardi ricoperte pudicamente, certo. Per cui alla fine, in un modo peraltro che non potevi più martellare via, ma comunque è simpatica questa vicenda. Ramsete III, insomma, quello di martellar via le statue.
Una bella cosa.
Quello di Ramsete III però è un regno, abbiamo sentito nella scheda, un po' in difficoltà. Ci sono difficoltà a tenere i confini, per cui lui naturalmente non con tutti i popoli confinanti che riesce anche ad arginare, li sottomette, molti lì, un po' come gli antichi romani lì. Eleggeva propri sudditi, certo. E in qualche misura
li arruolava.
Ecco, un'altra delle cose però che abbiamo sentito, che è un po' simile alle piaghe d'Egitto di cui parlavamo prima, è questo fatto di una eruzione spaventosa durata 20 anni di un vulcano in Islanda. E pensate, dall'Islanda questo vulcano ha eruttato così tante ceneri, lapilli, polveri eccetera eccetera da oscurare il cielo e da compromettere 20 anni di raccolti
di raccolti
grano.
Certo, va bene. Tra l'altro gli aerei in quel periodo non volavano, gli
non volavano ancora. Tra poco il finale di questa affascinante storia qui a CSI Milano.
CSI Milano,
Massimo Picozzi, a chiudere la storia di oggi di CSI Milano. Vai, Max.
Sì, allora, tutto quello che sappiamo della fine di Ramsete III lo dobbiamo al papiro della congiura dell'Arem, che sta appunto al Museo Egizio di Torino, di cui adesso parleremo nell'ultima parte della scheda. Stiamo parlando di fatti però assolutamente moderni, perché pensate che la fine di Ramsete III, cioè come fu ucciso in questa congiura dell'Arem, è stato stabilito da una serie di accertamenti fatti compiuti nel 2012. Quindi stiamo parlando di qualcosa avvenuto 9 anni fa. Anche perché la mummia fu trovata ricoperta di alcuni amuleti, alcuni amuleti erano tipicamente sistemati sui corpi a tutela dei morsi e dei veleni, dei serpenti. Per cui a un certo punto avevamo la prova, la traccia che Ramsete era stato ucciso, ma come non lo sapevamo. La presenza di questi muletti faceva pensare a un discorso di avvelenamento,
sì.
Non necessariamente il serpente che lo avvelenava, ma il veleno tratto dai serpenti e poi somministrato. A scombinare un po' tutto c'era che nella mummia, un po' come era stata sistemata dagli addetti ai lavori, mancava l'alluce. E non c'erano segni poi all'esame medico di un minimo tentativo di ricostruzione ossea, segno che durante l'aggressione qualcuno aveva tranciato di netto l'alluce del piede di Ramsete III, e questo rimandava un'aggressione violenta ad opera di più, probabilmente nella colluttazione con un'arma. E dopo vi dirò nel 2012 dalla risonanza magnetica che cosa è stato scoperto e qual è stata la causa della morte di Ramsete.
Tutto questo nel finale finalissimo dopo la terza parte della scheda.
È uno dei documenti più celebri dell'antico Egitto ed è conservato a Torino nel secondo museo egizio più importante al mondo dopo quello del Cairo. Con un lungo elenco di accuse e condanne e un dettagliato resoconto delle punizioni inflitte ai responsabili, il papiro giuridico di Torino racconta di una cospirazione, la congiura dell'Arem. Una volta conclusa l'istruttoria, sappiamo che la corte chiamata a giudicare è composta da 12 magistrati, 2 sorveglianti dell'antico tesoro egizio e 10 ufficiali di rango. Il faraone potrebbe chiedere una pena esemplare, ordinando alla corte di seguire le sue indicazioni. Dopotutto è il sovrano assoluto. Invece ordina di applicare la giustizia senza fare riferimento a lui nel probabile tentativo di non apparire responsabile del destino dei congiurati. Per ciascuno dei soggetti coinvolti, il papiro riporta una formula drammaticamente sintetica. Egli fu posto davanti ai nobili della corte di giudizio. Essi lo trovarono colpevole. Essi gli inflissero la punizione. Non abbiamo notizie sulla pena inflitta, ma è ragionevole pensare che siano stati tutti condannati a morte. Tutti, tranne alcuni, come il figlio di Ramsete III, Pentaur, cui fu concesso il beneficio di togliersi la vita. Il papiro riporta anche una specie di pettegolezzo, in realtà un incidente decisamente spiacevole. 5 dei giudici vengono colti in atteggiamenti poco consoni al loro status in compagnia di 6 delle donne accusate della cospirazione. Solo uno se la cava con un'ammonizione.
mentre tre vengono sfigurati e il quarto costretto a suicidarsi.
E il quinto, che resta, ancora un mistero.
Ma capite che è una nota vagamente comica, cioè tra il numero di persone coinvolte, oltretutto questo tentativo di cospirazione finirà in nulla perché il figliastro, il figlio e una delle mogli non riuscirono a organizzare la cosa politicamente in modo da avere il sostegno di una fascia più alta di politici e di funzionari egiziani, per cui tutto saltò e il legittimo erede, che poi era Ramsete IV, prese il potere senza grandi problemi. Ma pensate, come abbiamo sentito, che durante il processo a un certo punto vengono indagate alcune concubine, le quali trovano niente di meglio da fare che, per alleggerire la propria posizione, magari per cercare di evitare torture e pene di morte, praticamente seducono i giudici che devono giudicare.
Sì, infatti...
E questa roba mi pare abbastanza moderna.
È moderna.
Mi pare, piuttosto moderna.
Non ho idea di se sia mai stata impiegata come tecnica di aggiramento delle giurie.
Però
mi sembra moderna.
Funziona.
Risultato finale, naturalmente. Vi ho promesso il finale di Ramsete III. A un certo punto, chi ha preso la mummia ancora ben data ha notato che intorno al collo c'era uno strato di... era troppo gonfia,
e quindi?
Di imbottitura. E quindi a un certo punto hanno cercato di fare una attack un po' più mirata.
Accurata, certo.
E hanno trovato che Ramsete III è stato ucciso con un taglio alla gola così profondo da raggiungere le vertebre cervicali.
Addirittura, praticamente.
Praticamente decapitato. Sì.
Praticamente decapitato e naturalmente con una ferita ritrovata che era incompatibile con la vita, quindi il nostro Ramsete III se n'è andato pur avendo realizzato... E con la sua morte devo dirvi che l'Egitto ha preso una discesa brusca, in parte legata appunto alle difficoltà economiche, alle casse svuotate dalle guerre, in parte anche per questa morte prematura. Il figliuolo non sarà all'altezza del padre, in realtà in vita anche il padre Ramsete III di Ramsete IV non aveva una grande opinione.
Va bene, interessante, davvero.
Bella storia.
Credo sia, smentiscimi se dico una baggianata, la storia più retrodatata di tutti questi 11 anni.
Forse abbiamo accennato la storia della mummia di Similaun, Ezzli, che era del 5500 a.C., trovato tra i ghiacciai del Trentino. Ma... per cui
siamo lì.
Si era vaccinato? Perché in Trentino...
Grazie Massimo.
Va bene, abbiamo terminato. Grazie Massimo.
A voi, alla
martedì prossimo.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.